bel teatro grande, ho detto. Grande com'era? Per l'arte, per la cultura, per il teatro bisogna pensare alla grande.
Quanto meno agibile per gli attori.
Il Verdi deve essere riaperto.
Agibile per gli attori, per il pubblico, che sia un teatro fatto come si deve.
Una struttura adeguata per chi ci recita, per chi va ad ascoltare anche.
Una buona acustica e comunque un posto accogliente.
Sono più importanti i punti tecnici del teatro piuttosto che quelli estetici.
L'estetica io credo sia importante.
A me piacciono i teatri veri, quindi fate voi.
Installazione di protesta per la chiusura del Verdi già da un po' di anni.
Chi l'ha fatta?
Non lo so.
Sembra quasi pensata. E facciamo un'altra, dove c'è soltanto la partecipazione. Io direi che oggi raccogliamo un sacco di informazioni, poi ci pensiamo e dopo discutiamo seriamente.
È morta quella oppure sta per morire?
Ebbene, lo sta.
Ebbene, lo sta. Che dici? Questa gavetta è morta?
No, è Ofelia, è morta.
Ah, allora Ofelia sì. Femmina su bocca mia.
Benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Adesso in Onda, la televisione che abbiamo scelto di fare, la televisione che amiamo fare, ma soprattutto la televisione che amiamo guardare quando non c'è niente di meglio, giustamente. Quando l'estate avanza, dell'inverno invece è rimasta giusto qualche goccia, le altre televisioni aprono il frigo e tirano fuori le repliche, Teleterni invece si gioca le sue carte migliori. Come avete notato, quest'anno ho deciso anch'io di usare delle formule preconfezionate perché ho capito che questa è l'unica strada del successo. D'altra parte, a Edward Marrow, a forza di ripetere good night and good luck, George Clooney gli ha dedicato un film. Marzullo è diventato l'imperatore di Rai 1 ripetendo sempre le stesse frasi da 20 anni, quindi anch'io quest'anno aprirò sempre le puntate con la stessa frase per la gioia di tutti quanti noi. Allora, appunto, ci siamo lasciati un anno fa parlando del Teatro Verdi, ricominciamo proprio da dove ci eravamo lasciati, non che nel frattempo ci siamo persi di vista, perché abbiamo avuto durante l'inverno uno speciale di 3 puntate dedicato a Popoli e Regioni, un altro speciale di 3 puntate su San Valentino. Adesso iniziamo questa seconda stagione, altre 8 puntate che potrete anche, ve lo ricordo, oltre che vedere, anzi vi do subito i nostri orari: il venerdì alle 22:30, il sabato alle 15:30, il lunedì alle 16:15 e il mercoledì alle 12:30 su Teleterni, un'ora dopo di questi orari su Teleterni 1, e poi tutte le puntate sono disponibili su YouTube sul nostro sito www.redeblu.org. Dunque, ricominciamo, dicevamo, da dove ci siamo lasciati. L'ultima puntata della prima stagione era dedicata al teatro. Oggi parleremo di teatro, non tanto e non solo del Teatro Verdi, perché comunque le novità poi non sono neanche tantissime, ma tra poco ne parleremo con i nostri ospiti, che intanto vi presento. Allora, abbiamo una grande attrice ternana d'importazione, direi. Bene. Noi valorizziamo sempre le nostre eccellenze locali, e quindi partiamo da Marzia Ubaldi, appunto.
Buonasera.
Attrice di teatro, di televisione, e forse ancora più importante come voce, no? Perché poi è anche una delle più grandi doppiatrici italiane, oltre che essere una grande attrice, fondatrice della scuola Mumos.
Ex
scuola Mumos, adesso dicevi Mumios, no?
Mumios.
Defuntos.
Basta. E ne parleremo appunto perché il tema poi principale della puntata è proprio la chiusura di quella che è stata la più grande risorsa artistica del nostro territorio. Ne parleremo anche di teatro, non solo di Mumos, parleremo del progetto Mandela, parleremo di Eugenio Barba che è stato ospite a Terni pochi giorni fa, di molto altro. Ne parleremo anche con l'assessore alla cultura del comune di Terni, Simone Guerra, che torna a trovarci, era stato ospite della seconda puntata di Adesso in Onda, a fianco ad un'altra grande ternana, in quel caso d'esportazione, Lucilla Galeazzi. L'avevamo invitata, avevamo parlato, ci eravamo un po' indignati per il fatto che Lucilla, che è un personaggio così importante della cultura ternana, poi a Terni faceva pochissimo, non si vedeva mai. Un anno dopo Lucilla sta spopolando perché ha fatto due bellissimi spettacoli all'anfiteatro, un altro progetto con Ascanio Celestini, di cui parleremo tra l'altro in una delle prossime puntate, ha realizzato il sogno che ci aveva confessato qui in studio di realizzare un coro di voci popolari. Quindi è stato utile quell'incontro, Simone? Speriamo che...
Assolutamente, anche se con Lucilla in realtà la collaborazione è stata in questi anni sempre, sempre forte. Quest'anno abbiamo avviato con lei una serie di progetti, credo, importanti, insomma, per la città.
Speriamo che la stessa cosa, il prossimo anno potremo ritrovarci nella stessa situazione con Marzia, io me lo auguro perché... Il nostro obiettivo poi è sempre stato questo. Dicevamo, la Mumos, che ha formato, io direi proprio tutti, gli attori ternani professionisti, almeno quelli sotto i 30 anni, cioè da quando era possibile studiare alla Mumos.
Beh, se ci sono eccezioni... 10 anni, sono passati tanti da lì, ne sono passati
poi ne parleremo più dettagliatamente, ma abbiamo una rappresentante molto valida da questo punto di vista, Elisa Gabrielli, ex studentessa della Mumos, che è particolarmente significativa, perché poi ne parleremo... Molti, forse la maggior parte degli ex allievi della Mumos poi hanno fatto carriera, stanno lavorando nel cinema, nella televisione, nel teatro, in tutta Italia. Elisa fa parte di un piccolo gruppo all'interno degli ex allievi che hanno fondato poi un'associazione teatrale che lavora sul territorio.
Sì.
E questo è particolarmente importante, poi ne parleremo. Ma facciamo un piccolo passo indietro, abbiamo aperto appunto con un servizio dedicato al Teatro Verdi, un servizio che ha realizzato per noi Giacomo Moschetti, che come sapete è anche autore della nostra sigla e ha collaborato con noi in passato, un altro ternano d'esportazione illustre perché lavora in Rai, fa spettacoli di grande successo come Tale e Quale, ha vinto anche il premio regia per quel programma, quindi siamo orgogliosi di averlo in squadra. Il Teatro Verdi, appunto oggi non dedichiamo la puntata, come avete capito, al Verdi perché appunto non è che ci sia tantissimo da dire purtroppo. L'anno scorso ci eravamo lasciati, era qui in studio l'assessore Ricci che in qualche modo ci aveva detto quello che stava facendo, anche Marzia l'avete vista nel servizio di Giacomo, l'avevamo intervistata, noi abbiamo sentito un po' tutti gli addetti ai lavori e c'era una bella, chiamiamo anche un po' di polemica, ma sicuramente differenza di vedute tra gli addetti ai lavori e l'assessore, che peraltro, voglio dire, essendo anche un ex calciatore ed ex allenatore di calcio, sicuramente ha molto accreditato per realizzare un teatro, questa è una battutaccia cattivissima, ma che non mancheranno quest'anno le battute cattive, ve lo preannuncio. No, Presci, non ti chiedo di rispondere alla mia battuta cattivissima sull'assessore, ma siccome anche l'assessore della cultura invece non ha avuto molta parte nella progettazione del Verdi, vorrei sapere il tuo punto di vista e qual è la situazione. Noi ci eravamo rimasti che l'assessore sostanzialmente aveva detto non facciamo questi progetti di ristrutturazione ampia che chiedono, ricordiamo che praticamente buona parte delle forze culturali e anche economiche della città come la Fondazione Carit hanno chiesto il ritorno al progetto originale di Poletti, che è quello poi che è stato ripristinato nella facciata. La Carit aveva detto, l'assessore aveva detto no perché non ci sono i soldi, noi abbiamo solo 3 milioni di euro, quindi sostanzialmente facciamo una messa in sicurezza, io dicevo ci mettiamo due pezze sostanzialmente, lo riapriamo. Ha fatto un bando per la messa in sicurezza, è stato vinto, è stato presentato, presentato nell'incontro che abbiamo visto nel servizio, un incontro in cui praticamente è durato tutto il pomeriggio e per buona parte di questo incontro ci hanno raccontato la storia dell'architettura umbra dagli Etruschi a oggi. Poi c'è stato il momento della partecipazione popolare, alle 19.40 è partito, quindi era come è stato un incontro sicuramente molto vissuto come partecipazione. Vale la pena di dire che tutti quelli che hanno detto la loro hanno detto che volevano, quasi tutti, non tutti, ma 5 interventi su 6 hanno richiesto il Poletti, il progetto ottocentesco, mentre il sindaco e l'assessore hanno ribadito che il Poletti è fuori discussione, non si farà. Solo che il progetto che ha vinto che invece di una ristrutturazione radicale, ma per farlo ci vogliono 8 milioni di euro, che non ci sono, quindi attualmente, da quanto so io, è tutto bloccato, ma chiedo appunto all'assessore se sa qualcosa in merito, come si procede e se si procede.
Sì, grazie. Rinnovo il saluto, buonasera a tutti. Ci ritroviamo qui appunto a parlare del teatro e giustamente il dibattito in città tra gli addetti ai lavori e non solo, anche all'interno della politica è forte ed è molto interessante, come è giusto che sia, perché stiamo parlando di ridare alla città il suo spazio culturale più importante, quello anche che ha contribuito a definirne la propria identità. Non a caso appunto alla metà del 1800 ci dotiamo di un teatro anche molto ambizioso, perché era un teatro da 1000 posti su una città che ne aveva credo 15.000 in quel momento.
Ecco, 1000 posti peraltro è un altro degli argomenti che sono stati messi fuori discussione, nel senso che non si farà sicuramente dei 1000 posti.
E il dibattito, come dire, è giusto che sia forte e acceso. Finalmente è partita il confronto con la città e non solo, su un progetto che è un progetto non tanto architettonico, ma appunto sulla messa in sicurezza. Purtroppo i sondaggi che sono stati fatti da struttura ci hanno riportato una struttura che sta in condizioni difficili, in cui non bastano la cifra che era stata preventivata e si parla di cifre significative e importanti in assoluto, perché si parla di almeno 8 milioni di euro, ma poi bisogna ben capire poi qual è il punto d'arrivo a cui si vuole
8 milioni che non ci sono.
Arrivare, ma è che in realtà non sappiamo, 8 milioni di euro è la cifra di partenza chiaramente, e che in questo momento noi ne abbiamo invece a disposizione intorno ai 3 milioni di euro, e quindi, come dire, il punto d'arrivo, no, il traguardo è ancora oggettivamente difficile da poter avere la certezza di essere tagliato in tempi brevi. È anche fondamentale espletare fino in fondo la partecipazione su che tipo di teatro vogliamo, non solo sulla sua capienza, ma anche qual è il modello di teatro e di macchina culturale che vogliamo avere.
Che non si sa, quindi, ancora, diciamo.
No, come frattempo, no? Noi abbiamo la nostra idea, dopo però è il
poi
confronto.
Come comune o come assessore della cultura? Perché sembra di capire che con l'assessore dei lavori pubblici non c'è tantissimo dialogo.
Come no, il dialogo c'è un confronto, ma anche proficuo, io credo.
Va bene, è giustamente un politico, quindi deve rispondere da politico. Nel frattempo, invece, tra l'altro, volevo segnalare che c'è stato un incidente di percorso. Per l'assessore Ricci, che appunto di teatro forse se ne occupa ancora troppo poco, guarda troppo la televisione invece, perché qualche giorno fa c'è stata una polemica, perché lui, guardando la televisione, ha visto un dibattito con Beppe Grillo e si è infuriato, e allora ha scritto su Facebook che Beppe Grillo impiccati, no? È successo una grande polemica, anche perché qualcuno ha detto che c'è conflitto di interessi, perché se l'assessore ai cimiteri invita qualcuno a impiccarsi potrebbe esserci conflitto di interessi, no?
Quindi, io capisco le battute, non ci si era aspettato, ma sicuro che l'assessore Ricci mette tutto, molta competenza nel suo operato.
Oh, e il fatto che l'assessore Guerra difende Ricci è già un bel risultato di Adesso in Onda. Passiamo al secondo argomento, appunto, quindi abbiamo capito che il Verdi ancora... Marzia, vuoi dire qualcosa sul Verdi?
Sì, volevo dire che...
Brevissimamente...
No, ma brevissimo. Il progetto del Poletti? Assolutamente no. Mille posti? Assolutamente no. Abbiamo solo i soldi per dargli un'imbiancata, perché cosa ci fai, ecco. E quindi non parliamo mai più del Teatro Verdi, perché se è così com'è adesso non ne parliamo più. L'acustica zero, pessimissima. Scusa, faccio rumore con questi, Vabbè, l'acustica pessimissima. La macchina scenica non è. La platea, poi c'è la... Questa specie. Invece ci vogliono i palchetti, non ci vuole la galleria che taglia la voce a metà. Io parlo perché il teatro, io sono un'attrice, il teatro è casa mia e io difendo la mia casa e voglio che sia bella e voglio che sia comoda per quelli che ci lavorano dentro, perché gli attori sono sempre l'ultima ruota del carro. Quindi invece sono la prima ruota del carro, perché senza gli attori andate voi a fare il teatro, non si può.
Saresti quindi anche tu per i Poletti?
Assolutamente, per fare un teatro bello, acustico, funzionale, intelligente, fatto bene. Io non credo che si spendano molti più soldi a farlo così piuttosto che farlo così. Ci vogliono solo le persone giuste. Okay. Le persone che sanno che cos'è un teatro e che fanno un teatro e che non fanno un semicinema o un semiteatro o una semisala o un semi qualche cosa.
No, io prendo atto soltanto che addetti ai lavori, quindi come Mazia che sicuramente ci capisce di teatro chiederebbe quel tipo di teatro, che chi c'ha i soldi, cioè la Fondazione Caritas, continua a chiedere i Poletti, e che il Comune non ha i soldi però esclude anche questo tipo di progetti.
Ma se la Fondazione Caritas ce li ha, fa da, cioè, dai, ma
il Comune non vuole,
coraggio,
ha detto che lui il Poletti non lo vuole fare.
Allora,
chiudiamo l'argomento,
non ne parliamo mai più, allora.
Verdi, perché apriamo invece l'argomento Mumos con un servizio, ecco, che ha realizzato per noi Michael Spezzi, e poi ne parliamo insieme.
Mumos ha rappresentato un polo culturale, forse il migliore, forse se non proprio l'unico, sicuramente il migliore nel panorama Eterni negli ultimi 10 anni, diciamo pure in questo squallido panorama, e l'averla lasciata morire è un'infamia per l'amministrazione comunale e per l'amministrazione provinciale. Veramente questo non doveva accadere.
Beh, la Mumos per Terni è stato un lampo nel grigiore totale del teatro. Questo tipo di risorse che devono corroborare lo spirito della cittadinanza per migliorarsi, per creare nuova cultura, per crescere sotto tutti i punti di vista, purtroppo non c'è più.
Vi siete dimenticato dove abitate? No, che non ci voglio andare!
A mio avviso la Mumos per Terni è stata un'esperienza splendida, sia per l'alta professionalità delle persone che sono state insegnanti, sia per l'entusiasmo dei giovani che hanno frequentato questa scuola, veramente splendidi da un punto di vista umano e da un punto di vista anche professionale. È un grande peccato che questa esperienza si perda. La colpa sicuramente non è degli insegnanti, del Marzio Baldi splendido, di suo marito e degli altri suoi collaboratori, ma degli amministratori di questa città che non gli hanno dato spazi adeguati, né incentivi, né aiuti di nessun tipo. Ogni anno la cosa è peggiorata. Quest'anno in pratica l'hanno relegata quasi in uno scantinato, questo non è assolutamente degno né riconoscenza. Abbiamo visto comunque stasera, in questo spettacolo splendido con tanto pubblico, l'amore che alcuni ternani ancora hanno per il teatro.
Ma se vuoi un piccolo passaggio epocale, significa che non bisogna rivedere tutti i paradigmi di costruzione della cultura in questa città. In un anno in cui c'è un dibattito sul nuovo Teatro Verdi, speriamo che dall'idea di teatro, non tanto l'architettura, stanno discutendo su che architettura avrà quel teatro, che se ne frega. Cosa si produrrà dentro quel teatro, cosa circuiterà dentro quel teatro, non perché è il teatro simbolo della città, centrale su tutti i teatri, su tutti gli spazi di spettacolo.
Quando ci sarà il Verdi, però non ci saranno più né il Mandela né la Mumos,
no,
chi farà teatro con i giovani?
No, il Mandela e la Mumos non sono degli organismi staccati da chi li crea, da chi li gestisce, da chi li ha inventati. Sono le persone che fanno i progetti, non sono i progetti che fanno le persone.
Il suo brutto muso non mi va. Adesso bisogna tenere gli occhi ben aperti. C'è un segreto in questa casa. Quanto tempo che chiudo qualcosa? Oh, un segreto, eh?
Oh! Ma che vuole che me ne faccia? Io del sale e del vinegar, quell'oca. Non mi va! Oh! Io sono Julie, la seconda cameriera. E mi occupo anche della cucina. Al povero signore piaceva tanto palpeggiare le botte. Così, gli angoletti. Oh mio, come sta?
Perché io ho fatto l'attore per 60 anni e ogni ora di lavoro per me è stata un'ora di divertimento. Ma le ore che ho passato alla Mumos come insegnante con questi meravigliosi ragazzi e ragazze sono state tra le ore più belle della mia vita.
Cosa ha rappresentato la Mumos per me? Tantissimo. No, veramente, è una scuola eccezionale, dei docenti eccezionali, e devo dire che Se ne sono accorti subito, appena fatti i primi provini mi hanno detto sei stato molto fortunato.
Humus è stata un pezzo di vita, nel senso che prima di entrare eri una persona e poi quando sei uscito completamente un'altra cosa. Quindi oltre che una scuola di recitazione è stata proprio una scuola un po' di vita, e quindi stare a contatto con queste persone mi ha cambiato un po'. Il punto di vista della vita.
No, una tappa importante della mia vita sicuramente, infatti questa sera pensavo di rimanere un po' più asettica, invece mi ha commosso, perché sicuramente ricordare tanti anni fa, tutti i passaggi, tutte le esperienze, tutti gli insegnanti, sarà sicuramente una tappa fondamentale della mia vita.
Quando l'hai fatto tu?
Io ben 9 anni fa.
Quindi tra le prime?
Sì, proprio abbiamo iniziato noi con la Mumos, i primi anni bellissimi, devo dire, più belli.
Questa era proprio la scuola Mumos, abbiamo realizzato questo servizio durante lo spettacolo finale, in ogni senso, della scuola Mumos. Abbiamo visto intervistati, c'erano Renzo Segoloni, c'era Paolo Lonelli, architetto, stato anche tra i protagonisti del dibattito sul Verdi, Tommy Onofri del progetto Mandela, di cui fra poco parleremo, Mico Kundari, grande attore tra gli insegnanti, e poi alcuni ex allievi, Fausto Tognini, Amedeo Carlo Capitanelli e Maria Sole Caldarulo. Amedeo fa parte anche della vostra associazione,
sì.
Giusto?
Sì.
Ci dici brevemente, proprio in 30 secondi, che cos'è questa associazione, Elisa?
Allora, è un'associazione culturale che abbiamo creato 3 anni fa, nel 2010, e noi diciamo siamo 5 personaggi molto diversi tra loro, con diverse visioni anche teatrali, perché uno di noi fa parte della compagnia Occhi sul Mondo di Perugia, che fa anche teatro contemporaneo sperimentale. Però insomma tutti e 5 abbiamo una grande passione, una grande voglia di condividere. Anche Maria Chiara Tofone fa parte della nostra associazione, che è andata a uno stage con l'École des Maîtres tutto l'anno scorso e adesso andrà come assistente alla regia. Quindi tutte queste diciamo teatri diversi, vorremmo poi trovare un punto di contatto, magari le cose che ha imparato una persona può portarle nell'associazione e viceversa.
E organizzate spettacoli sul territorio?
Sì, sì, sì.
Tra cui anche lo spettacolo finale che è andato in scena ieri sera.
Ieri sera, sì,
l'avete organizzato proprio voi.
Sì, abbiamo replicato a Narni e diciamo vogliamo creare un movimento nel territorio, che non sia soltanto teatro contemporaneo sperimentale, perché una cosa non esclude l'altra.
Poi gli eredi quindi della Mumos per certi versi, Marzia, no?
Non ho capito cosa hai detto?
No, gli eredi, dico, della Mumos.
Ah, gli eredi, ma oddio, no.
Ma parliamo prima.
No, è tutto un altro, un altro film.
Parliamo, io voglio invece andare alla radice.
Sì.
Sempre abbiamo tempi molto stretti, però ti chiedo di raccontarci proprio nel modo più veloce, che poi un po' la tua storia.
Allora,
come hai fatto, quando hai iniziato a fare l'attrice, l'incontro con Gastone Moscone?
Perché? Allora, tu dici molto veloce, 2 o 3 giorni ce l'abbiamo? Non lo so. Allora, niente, molto veloce, io ti posso dire che fin da piccola, avevo 5 anni, facevo i miei spettacolini, là. Qui lì ho cominciato. Poi ho fatto la scuola del piccolo, Streller, ho fatto subito delle cose importanti, per mia fortuna, tutta fortuna, e poi ho fatto 1000 cose, una più bella dell'altra, e dopodiché sono approdata a Terni, quando ho deciso di non fare più il teatro, sono approdata a Terni, a Narni veramente, e pensando di mettermi in campagna, cosa che ho sempre desiderato da quando ero ragazzina, avevo una cosa strana, volevo fare l'attrice però in campagna, vabbè. E quindi sono arrivata lì e ho detto vabbè, da oggi faccio le torte, e invece da lì ho cominciato a fare la televisione, e quindi sono venute diverse fiction, diverse cose, poi sempre con il doppiaggio, e basta, questa è la mia storia. Quando sono arrivata qua, siccome io avevo una scuola anche a Roma prima di trasferirmi in campagna qui, ho detto ma perché non facciamo una scuola a Terni, perché può darsi che ci siano i ragazzi qui di Terni che non sanno dove andare a sbattere se, o sono obbligati ad andare a Roma per imparare, per studiare. Abbiamo fatto, ci abbiamo messo tre anni per metterla su questa scuola, perché c'erano 7 miliardi di difficoltà. Mi ricordo che il primo luogo che il comune ci ha accordato per fare la nostra scuola è stato un asilo, e quindi noi avevamo seggioline basse così, piccoline così, gabinettini piccolini, tavolini, tutti seduti così come appollaiati sopra. E lì un anno siamo stati, poi l'artrosi, non c'è.
In 10 anni, Marzia, sono un centinaio i ragazzi che sono passati attraverso la mostra, adesso non faccio i nomi perché ne dimenticherei qualcuno, tutti gli attori professionisti del territorio. Un progetto completamente diverso invece rispetto alla Mumos, ma è stata l'altra grande fucina di attori ternani, è stato il progetto Mandela. Ci vediamo un contributo proprio su, anche qui, anche questo destinato sembrerebbe a finire. Il contributo ce l'ha realizzato per noi Diego Ceccobelli, il progetto Mandela.
Insieme che socializza e tramite il teatro riesce ad organizzare cose che non sarebbe mai possibile riuscire a organizzare nella città.
È l'universo parallelo.
Universo parallelo o cosa?
Sì, è l'universo parallelo, un tempo dove possiamo fare quello che ci pare, ma cioè, con tutti insieme, con le stesse idee, essendo pur diversi.
No, beh, no, è vero. Il progetto Mandela, già ne stavo parlando ieri, secondo me è la dote più grande che può dare è quella dell'integrarsi sia con se stessi che con tutti gli altri. Cioè, nel senso, io imparo i diritti di una persona, imparo a rispettare me stesso e a fare rispettare me stesso, imparo a sapermi muovere nello spazio che mi circonda e attraverso il teatro, e a rispettare gli altri e
ascoltarli
e tirando fuori la propria personalità, essere comunque uniti e fare qualcosa di buono insieme. Questo è il progetto Mandela. E poi anche confrontarsi con persone che magari sono più grandi e è bello.
Beh, perde un'opportunità enorme, gigantesca, perché i ragazzi crescono lavorando insieme a un progetto comune, mettendo in gioco se stessi nei confronti degli altri, che non è semplicissimo, anzi probabilmente è la cosa più difficile, quindi allo stesso tempo imparano a relazionarsi e crescono, confrontandosi con tematiche giganti come quelle dei diritti, che dal punto di vista mio, nostro, sono, cioè, i mattoni fondanti poi di un cittadino.
io sono cresciuta molto anche da un punto di vista culturale qui all'interno del progetto e tutta la parte di storia che spesso non si affronta a scuola, o di filosofia che non si affronta a scuola per ragioni di programma, per ovvi problemi di programma non ci si può mai arrivare a parlare degli anni più recenti, dopo il fascismo, poi il 68, poi tutte quante le varie dittature, destra, sinistra, comunisti, fascisti, tante cose diverse, non vengono affrontate abilmente a scuola e qui invece sì, e quello che noi riusciamo ad avere in più qui i ragazzi che sono passati dal progetto sicuramente l'hanno vissuto e l'hanno capito molto di più. Questa è una perdita gravissima perché è un'espansione anche dal punto di vista scolastico più puro.
Le famiglie dei ragazzi che frequentate, che io incontro, le mamme mi dicono io sono veramente felice che sia venuto lì, perché cioè, è un progetto che ti dà questa possibilità, no? Di fare una cosa seria ma divertente ma profonda a livello concettuale, che tratta temi inerenti al mondo, cioè nel mondo in cui si vive. Cioè, è una, diciamo, è più della scuola, come dire, no? E quindi sì, perde tantissimo. Io penso che una realtà così non sia facile da trovare a parte te, ma anche in altre città italiane, perché non ne conosco la, diciamo, la presenza di associazioni di questo tipo.
Mandela andrà avanti perché avrà la forza di andare avanti, ma non so se qui, in questo tempo, in questo luogo.
Mandela tornerà e cercheremo di fare in modo di farlo tornare, perché la lotta per i diritti umani non finisce mai e quindi per forza di cose in qualche modo dovrà ritornare, sotto qualsiasi forma, ma l'associazione culturale progetto non chiude, faremo ancora tante cose per i diritti umani.
Questo era il progetto Mandela, abbiamo messo volutamente a confronto il Mandela e la Mumus perché sono due progetti molto diversi tra loro, da una parte c'è, però sono i due diciamo fucine teatrali del territorio, ma da una parte è un progetto educativo, dicevamo prima, che si occupa anche di diritti umani eccetera, dall'altro è un progetto di formazione professionale, l'unico vero
centro di formazione professionale. Sì, anche la Mumus è un progetto educativo, educa dei ragazzi che vogliono fare gli attori a diventare attori professionisti e non solo bravi ma anche insomma che sappiano come ci si comporta in teatro, l'etica professionale è una cosa molto importante.
Non sono in competizione sicuramente, tanto che Elisa stava in entrambi, ha fatto parte sia del progetto Mandela sia della Mumus. Il comune invece diciamo ha avuto un po' atteggiamenti diversi rispetto a queste due cose, Simone?
Due atteggiamenti diversi. Il progetto Mandela, che esiste in questo territorio, credo che abbia iniziato 24 anni fa, credo, ed è stato ed è tuttora un progetto che è stato sempre sostenuto dall'amministrazione comunale, perché come tu hai ricordato poi è un progetto educativo che si rivolge alle scuole superiori in cui i ragazzi fanno un'esperienza sui diritti umani, sulla formazione anche teatrale, ma lì il percorso è poi quello che vuole appunto fare educazione ai diritti umani, educazione al lavoro di gruppo e utilizzare il teatro come teatro civile, e su questo l'amministrazione comunale è sempre stato l'ente pubblico e ha maggiormente sostenuto. cosa che effettivamente non è avvenuta con,
non è avvenuta con la Mumos.
Con la Mumos, che è arrivata in un momento diverso, in questa ultima fase amministrativa, come avete sentito anche il progetto ha significativi problemi, i tagli che noi abbiamo gestito sì. sono... Però
noi da 10 anni stiamo su un territorio ternano a lavorare, sono 10 anni, non sono 2 giorni, anzi è un miracolo essere riusciti a resistere per 10 anni senza nessun tipo di...
È un miracolo
per Terni.
È stato un miracolo che purtroppo ora sembra...
È finito, è schioppato via il
Passiamo
miracolo.
Adesso invece ad un evento teatrale molto importante. Abbiamo avuto proprio pochi giorni fa, domenica scorsa, ospite a Terni, uno dei più grandi registi della storia del teatro, si studia in tutti i manuali di storia del teatro, organizzato tra l'altro l'evento dal nuovo direttore artistico del Festival Popoli di Regioni, che è un ex allievo Mumos, Oreste Crisostomi, Eugenio Barba a Terni.
Padrone mio, qui ci siamo all'inferno tutti e due.
Ignorante, l'inferno non esiste.
E il paradiso?
Non ci crede nessuno.
Ma allora dopo morti dove andiamo?
In fondo al mare, rotoleremo laggiù fra pietrame e conchiglie. Ci mangeranno i pesci.
Di questo teatro un po' setta, no?
Sì, se porti un cuscino, un pigiama, ecco, non c'hai bisogno della valeriana.
Beh, era contemporaneo qualche decennio fa.
50 anni fa. Quanti anni
era
fa?
Contemporaneo.
Qual è la differenza? Adesso facciamo una cosa, una critica seria. Qual è la differenza tra Barba e, diciamo,
Romeo Castellucci.
No.
E Eugenio Barba non lo conosce nessuno. Beh. E gli artisti che presentiamo noi non lo conoscono nessuno qua.
Per il momento, quanto a pubblico, il saggio della scuola di musica batte Eugenio Barba. E questo direi che...
Ma perché? Sai, stiamo solo rosicando perché non ci hanno fatto entrare in realtà. Siamo qui tutti a rosicare, a mangiarsi.
Io per esempio sono uscito.
Io ho scelto di fare teatro per nascondermi. Io ho vissuto l'esperienza dell'emigrato come operaio, avevo 18 anni, 17 anni quando ho lasciato l'Italia e sono andato in Norvegia e ho cominciato a lavorare in un'officina prima, poi sono stato marinaio, un mercantile per un paio d'anni. Per alcuni anni ho vissuto, mi sono mantenuto facendo l'operaio, però questa è stata un'esperienza che mi ha permesso di conoscere due situazioni estreme. Una di persone di una generosità, di un coraggio, di una apertura verso di me inimmaginabile. Persone che non mi conoscevano, che hanno aperto la loro casa, mi hanno accolto, mi hanno adottato letteralmente una famiglia appena più vecchia di me, avevano 25 anni, mi ha adottato, mi ha aiutato economicamente, mi ha sostenuto moralmente, psichicamente. Questo da un lato. E queste persone dall'immensa generosità che appena sì e no mi conoscevano, ne ho incontrate molte in quegli anni. E dall'altro lato ho incontrato il razzismo. Negli anni 50, parlo degli anni 50, ancora con la Seconda Guerra Mondiale presente, con Mussolini, con Auschwitz, con la guerra civile spagnola, con la guerra, la conquista dell'Abissinia, veramente il rispetto verso gli italiani era al minimo, per cui non solo mi veniva rinfacciato tutta la storia fascista, ma anche un disprezzo proprio razziale per essere scuro, e per non essere degno di quel senso di identità democratica che aveva caratterizzato i paesi scandinavi, Danimarca durante la seconda guerra mondiale. Come sfuggire a questa situazione dove le persone o ti trattano come un oggetto esotico e ti vogliono un bene straordinario, ti accolgono in base al tuo esotismo, oppure il male assoluto è questo, il rifiuto dell'altro semplicemente perché hai i capelli neri e la pelle olivastra. Quindi come sfuggire a questa mossa? E io trovai la soluzione immaginandomi che un artista poteva essere considerato sulla base di quello che fa, categorie estetiche e non in categorie etniche o culturali o razziali. Quindi il teatro è stato per me la maschera che mi sono posto in modo da non essere riconosciuto come uno straniero, ma acquistando una nuova identità, quella di artista. Quando io ho cominciato e volevo fare teatro, l'unico teatro che esisteva nel 1900, alla fine degli anni 50, erano gli edifici teatrali che presentavano dei testi. E quando ho cominciato a studiare in Polonia, questa era la situazione, fino a quando, tornando in Norvegia nel 1964, non ho trovato lavoro. E allora mi sono rivolto alle persone che erano nelle mie stesse condizioni, giovani che volevano fare teatro e non potevano farlo, cioè i ragazzi rifiutati alla scuola teatrale. Ma abbiamo cominciato come un gruppo di dilettanti, perché a quel tempo il teatro non aveva questa ricchezza di culture che si sono sviluppate dopo il 68. Non ho cominciato come un artista che aveva delle visioni o aveva delle ambizioni. Io ho cominciato per nascondermi, per evitare di essere chiamato sporco italiano, per dirla. E ho pensato che il teatro fosse questo rifugio, ed è diventato un rifugio, perché me lo sono costruito mattone per mattone, questa fortezza che non c'ha mura, e insieme a me l'hanno costruita anche i miei compagni, che sono tutti più o meno delle persone che fuggono da qualcosa, o sono stati esclusi dalla scuola teatrale, molti di loro, altri sono riusciti a scampare alla droga, erano dei drogati che, vedendo Lodin, stranamente hanno avuto la sensazione che facendo quel tipo di teatro potevano evitare la far sì che noi stessi possiamo rimanere legati ad alcune, a un modo di vedere noi stessi in relazione agli altri. Se volete, potrei dirlo con una sola parola: voglio essere trattato con dignità e voglio trattare con.
Questo era appunto Eugenio Barba in questo incontro di domenica scorsa. Abbiamo visto all'inizio del contributo anche Rosicare, Linda e Lucia Di Pietro, che sono un po' sì, lo dicevano loro perché non erano entrate, che sono un po' le artefici invece proprio del teatro contemporaneo a Terni. Da 10 anni, insomma, Linda dirige questo, no, 7-8 anni credo, dirige il festival. Simone Guerra, ecco, il teatro contemporaneo a Terni ci ha avuto molto appoggio anche da parte istituzionale, molto stimolo, ci si è puntato molto, a differenza appunto del teatro classico, che magari in qualche caso poteva essere rappresentato dalla Mumos. Come mai? È stata una scelta di contemporaneità, diciamo?
Beh, noi a parte che abbiamo una stagione di teatro che è una...
Non apriamo questo capitolo perché siamo...
I festival, se ha un senso farli, soprattutto in una città come Terni, è chiaramente necessario andare verso, comunque cercare di vedere quello che è il teatro nuovo, il teatro adesso, attraverso gli ospiti internazionali, e cercare di capire anche quelle che sono le produzioni attuali.
Marzia, il teatro contemporaneo.
È il teatro contemporaneo sperimentale, intendi? Vabbè, il teatro contemporaneo sperimentale... Non lo so, io devo dire che quello che vedo adesso l'ho già visto tutto negli anni fine 60, 70, 80, inizio 80, quando c'erano quelli bravi, e cioè Cobelli, Quartucci, Carmelo Bene, eccetera, eccetera. Io ho già visto attori recitare nudi in palcoscenico, attori che facevano la pipì sul pubblico, che facevano la cacca in scena.
Io credo che da lì queste che il cose... è diventato un cesso.
Che battuta schifosa. È una battuta schifosa. Comunque, secondo me adesso...
Escrementi, infatti, è stato...
Ti prego, basta. Allora, l'unica sperimentazione, l'unica veramente contemporaneità che si può dare adesso al teatro sarebbe quella di imparare a recitare. Quello sarebbe l'ideale. Adesso invece fanno di tutti i colori, colori poco sbiaditucci, e io devo dire che purtroppo, lo devo dire, mi annoio, mi addormento e faccio dei sogni molto contemporanei.
E sogni il teatro, va bene, no, questa mi sembra la parola veramente definitiva su, su questo, no, del teatro Stabellumbre, un giorno ne riparleremo con Simone.
Questa è l'opinione di Marzio sul teatro contemporaneo, sì, sì. Ma se bel teatro esiste brutto teatro.
C'è modo e modo di farlo, solo che quando tu hai visto tutto quello bellissimo, dopo tutto il resto che rivedi quasi uguale fatto adesso,
si vede un po'.
Ma la sfida, infatti,
no, non apriamo il dibattito perché stiamo vedendo la puntata, scusate, ma siamo proprio in chiusura.
Vabbè,
chiudiamo con il marito di Marzia, Gastone Moschin. Voi dimmi solo quando vi siete conosciuti.
Doppio salto mortale, e io avevo 18-19 anni.
Tra l'altro io, non l'abbiamo detto prima, ma Marzia ha lavorato tra gli altri con Gassman, Buonanotte, a proposito di miti del teatro, con Paolo Grassi.
Come Paolo Grassi è stato il primo che mi ha dato un lavoro importante subito dopo la scuola, perché vabbè, io ero la scuola del piccolo, Paolo Grassi era il direttore del piccolo, grande uomo di teatro. Io ho lavorato con i più grandi uomini di teatro, non come regista, che Paolo Grassi e Ivo Chiesa. Paolo Grassi a Milano, Ivo Chiesa a Genova. Io sono stata anni e anni con Ivo Chiesa, grande uomo di teatro.
Grazie Marzio Baldi, grazie Simone Guerra, grazie Elisa Gabrielli. Concludiamo questa puntata appunto con Gastone Moschin, marito di Marzia e cofondatore della Mumus, che si è ritirato un po' a vita privata da un po'.
Scusa, vorrei dire che cofondatore della Mumus, la Mumus l'abbiamo fatta io ed Emanuela Moschin
che è vostra
nostra figlia. Poi lui si è aggiunto. Però il lavoro, quello pesante, insomma, ecco, l'ha fatto Emanuela.
È stata comunque una scuola di famiglia, in qualche modo, perché tre grandi nomi
di famiglia,
del teatro,
sì, un po', sì.
Padre e madre, è stata molto bella questa cosa.
Allora,
Gastone, diciamo, si è un po' ritirato a vita privata, non è venuto in studio, ma quello che vi proponiamo è un video, un regalo che lui mi ha fatto qualche anno fa, un racconto mio che lui ha letto, visto che fa caldo, ci immergiamo in un'atmosfera natalizia, La leggenda di San Nicola, scritta da me e letta proprio da Gastone Moschin. Ci vediamo la settimana prossima, sempre a quest'ora, e potete rivedere la puntata su www.redeblu.org. Gastone Moschin, La leggenda di San Nicola, grazie a tutti, grazie a voi.
Era una notte di profondo inverno. Mirana, Benedetta e Leida dormivano immerse nel piccolo lettino di paglia, in quella stalla che gli faceva da camera. Fuori nevicava e le tre piccole si stringevano l'una all'altra per riscaldarsi. Avevano pianto fino a tardi tutte e tre, perché sapevano che presto avrebbero dovuto lasciare quella casa. Era stato già deciso che sarebbero state vendute come schiave, perché la famiglia era povera e non poteva assegnare loro una dote con la quale, divenute grandi, si sarebbero sposate. Era stata una decisione drammatica, ma nessuno era riuscito a trovare un'altra soluzione. Le tre piccole non avevano idea di quale sarebbe stato il loro futuro, di dove sarebbero finite, cosa avrebbero fatto. Le avrebbero separate e mandate lontane. Avevano pregato fino a tardi perché Gesù non permettesse che le portassero via dalla famiglia, e finalmente rasserenate erano crollate in un sonno profondo. Sullo sfondo innevato che si apriva sulla piccola finestra chiusa da una grata di ferro, si disegnò in lontananza, nel pieno della notte, la sagoma di un uomo. Sopra la neve che brillava al chiarore della luna, nella notte profonda, camminava in lontananza un vecchio signore con il suo asino. Il vecchio si avvicinò, scese dall'asino, avvolto nel suo mantello. Aveva una lunga barba bianca, aveva grandi guanti viola e una veste verde. Era il vescovo Nicola. Estrasse dal suo bisaccia 3 sacchetti pieni d'oro e li posò sul davanzale della finestra. Poi ripartì silenziosamente in groppa il suo asinello. Il giorno dopo la famiglia trovò i 3 sacchetti e si rallegrò alquanto, perché le 3 bambine non dovevano più essere vendute. Dopo di allora il vescovo Nicola aiutò molti altri bambini, tanto da essere considerato, anche dopo la sua morte, il protettore dei piccini, il vecchio che porta i regali ai bambini bisognosi.